le nostre Bibbie questa mattina nel libro di Atti. Atti, vedremo versetti dal 17 al 21, ma voglio introdurre quello che dirò questa mattina con alcune parole, perché questo sarà il primo messaggio di due messaggi che faremo incentrati sulla predicazione. La predicazione. Vogliamo accogliere questo momento in cui stiamo facendo questo corso sulla predicazione per anche, diciamo, alzare davanti a tutti noi, davanti a tutta la Chiesa, il momento, il tempo, il gesto, l'attività della predicazione. E voglio introdurlo parlandovi di un'esperienza che ho avuto al seminario tanti anni fa ormai. Sono andato dal 2002 al 2004 e uno dei compiti che io avevo da fare nel seminario era quello di fare una etnografia. Un'etnografia, allora al seminario vai per farti dire parole grosse, così ti senti che hai pagato per qualcosa di utile, no? Ah, parole grandi, etnografia. Che cos'era una etnografia? In sostanza, un'etnografia era l'andare in un posto, una comunità, in un gruppo di persone e applicare a loro un filtro per analizzare le cose che si facevano e osservare e fare un'analisi. Io ho scelto con un mio amico di andare in una sinagoga giudaica a Grand Rapids e lì ho fatto questa etnografia per studiare un po' la cultura, un po' i modi di fare di questo gruppo di persone. Non sto qui a dirvi tutte le cose che abbiamo osservato. Una delle cose più buffe della mia vita mi è successo ed era che il custode, che era russo, non era giudeo, ha tirato fuori la Torah di questo posto che era proprio messo da parte, non si poteva toccare la Torah, questo rotolo dove c'era scritto l'Antico Testamento, e continuava a dire: toccatelo, toccatelo. No, non lo voglio toccare, se non si poteva, no, toccatelo, vabbè. Siamo andati in giro a vedere un po' questi modi di fare di questa sinagoga dei giudei e mi sono posto la domanda, riflettendo su quello che voglio dire questa mattina: se qualcuno dovesse entrare nella chiesa evangelica per fare una etnografia della comunità chiamata chiesa evangelica, quali sarebbero le cose che lo porterebbero a grattarsi la testa e dire questo fa parte della loro comunità, della loro vita di comunità? Sicuramente una delle cose che verrebbe fuori è che, caspita, danno molta importanza a questo momento in cui una persona si mette davanti e fa un monologo, forse lo chiamerebbero così, monologo, per uno che non fa parte della cultura della Chiesa, direbbe fa un monologo per mezz'ora, 45 minuti, non di più, per favore. Danno molta importanza. E voglio mettere a fuoco proprio questo momento in cui noi facciamo la predicazione e voglio che riflettiamo perché è così importante. Perché è così importante? Potrebbe la Chiesa funzionare o andare avanti senza la predicazione? È solo qualcosa che facciamo per passare il tempo? Sicuramente. Quando ci alziamo al mattino, domenica mattina, potremo fare tante cose, ma noi saliamo nelle nostre macchine, raccogliamo la famiglia, tra litigi e tante altre cose, e andiamo in chiesa per ascoltare un sermone. Perché è così importante? E così voglio passare queste due settimane per considerare il perché della predicazione. Vogliamo rispondere a due domande, considerare due soggetti. Oggi vogliamo considerare questo della predicazione. Nella predicazione sentirai ciò che nessun altro ti dirà, tranne un predicatore della parola di Dio. Nessun altro ti dirà quello che ti dirà un predicatore della parola di Dio. E settimana prossima considereremo cosa succede quando la predicazione della parola di Dio viene a mancare. Considereremo questo Cosa succede quando perde la preminenza nella Chiesa? Così come detto, oggi vogliamo considerare questo approccio a rispondere alla nostra domanda: perché è così importante la predicazione? Oggi considereremo questo fatto. Nessuno ti dirà le cose che ti dirà un predicatore della parola di Dio. Nessuno ti parlerà come ti parlerà un predicatore. Il nostro brano in cui ci vogliamo ancorare questa mattina è in Atti 20, del 17 al 21, leggiamolo. Vogliamo prendere questo brano per focalizzare la predicazione sotto un certo aspetto. Atti 20, dal 17 al 21. Da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. E come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case. E ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio, di credere nel Signore nostro Gesù. Questa è la parola di Dio. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola. Grazie perché vediamo la tua mano anche all'opera in questa mattina stessa, dove ci hai chiamati in questo posto. Hai messo una persona davanti a noi con un libro in mano, attraverso il quale tu intendi di fare qualcosa nelle nostre vite. Ti preghiamo, Signore, con assoluta dipendenza su di te. Parlaci, aiutaci, istruiscici, perché senza di te veramente non ha alcun senso nessuna delle cose che facciamo, sicuramente molto meno quello che stiamo cercando di fare oggi, che è trasmettere la tua parola a coloro che lo sentiranno. Ti preghiamo la tua benedizione nel nome di Gesù. Amen. Questa scena la conosciamo. È la scena in cui l'apostolo Paolo incontra gli anziani, i pastori della chiesa di Efeso. Sono le ultime parole di Paolo a questi responsabili di chiesa, ed è un tipo di predicazione. Sicuramente Paolo parla alla prima persona, però sta trasmettendo un messaggio. E noi abbiamo l'opportunità questa mattina di essere come delle mosche sulla parete e ascoltare il messaggio che Paolo trasmette a questi uomini. Paolo dice cose a questi uomini che né politici possono dire. Li riferisce parole che un comico del stand-up non può dire. Penso che ci renderemo conto attraverso questi versetti di quanto la predicazione è vitale per le nostre vite. Vogliamo semplicemente andare passo per passo in questo brano, e la prima cosa che notiamo che Paolo gli dice, e che il predicatore dice, è che nessuno come il predicatore ti dirà di vivere in un modo per fare che la tua vita conti davanti a Dio. Versetto 18. Voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi. Voi sapete, dice l'apostolo Paolo. Paolo, come nessun altro, può dirgli: io ho vissuto in questo modo e io vi sfido, vi incoraggio, vi esorto a vivere in modo tale che tra 10, 15, 20 anni tu possa dire: ho vissuto per Dio. Chi ti dirà questo se non un predicatore? Nessuno me lo dirà. Vivi in un modo tale che la tua vita conti. Ho bisogno che mi si dica ripetutamente che devo prendermi l'impegno di vivere oggi come se fosse il primo giorno della mia vita con Dio, tracciare la riga nella sabbia oggi, il 16 ottobre del 2022, tracciare quella riga e dire: oggi voglio vivere in modo tale che tra 10 anni posso guardare quella data e dire: tutti sapete come mi sono comportato, ho vissuto davanti a Dio, servendo il Signore umilmente, con lacrime, sincero. E voglio trasformare queste parole di testimonianze in una parola di esortazione. Te lo voglio dire chiaro e tondo, carissimo, carissima: vivi la tua vita affinché conti davanti a Dio. Vivi la tua vita, che tutti possano vedere il tuo comportamento, che hai vissuto in un modo che al Signore porta onore. Il predicatore ti dice a te, mamma, servi il Signore, vivi per il Signore, in modo tale che tra 10 anni tutti i tuoi figli possano dire, mia mamma viveva per il Signore. Papà, vivi in modo tale che potrai dire, ho guidato la mia famiglia nel seguire le cose di Dio tutta la mia vita. Giovani, single, vivete le vostre vite in modo tale che potete dire, per la grazia di Dio, io l'ho servito, ho servito il Signore. Il predicatore ci dirà però anche un'altra cosa, perché forse tu dici, troppo tardi per me, non ho vissuto così. Qualcuno dice, non ho un buon certificato penale, ho vissuto in modo distratto, non mi sono proposto di vivere con l'unico obiettivo, come dice Paolo in un altro contesto, una cosa faccio, corro verso il premio. Non l'ho fatto. Keith, predicatore, è troppo tardi per me. Ho una parola anche per te. Il predicatore ha anche una parola per te. Comincia da oggi. Oggi è il giorno della svolta. Anche se non puoi guardare indietro la tua vita e non tutti possono dire, io so come ha vissuto quella persona, non possono dire il carattere della mia vita è stata una, ti dico questo, inizia da oggi. E nessuno come il predicatore ti dirà questo. Ero negli Stati Uniti, come sapete sono tornato poche settimane fa, ero con una famiglia e mi raccontavano del loro figlio. Il figlio, per una serie di circostanze, si trovava a 21 anni a essere la persona che decideva dove mandare le bombe nella guerra di Iraq. Potete immaginare che responsabilità. Lui decideva, raccoglieva l'informazione e diceva bombardate quel villaggio, bombardate quel capannone, e veniva fatto. Dopo la guerra non vi dico che sensi di colpa aveva. Avrò sbagliato, avrò mandato le bombe nel villaggio giusto, avrò analizzato bene le cose. Io non ero con quel ragazzo, ma quello che avrei voluto dirgli è, ma sei impazzito? Non capisci che c'è il perdono di Dio che ti ripulisce tutta la tua fedina penale, puoi partire da zero. Ahimè, tante volte anche noi non comprendiamo veramente che c'è un Dio che ci perdona. Non importa ciò che hai fatto ieri sera, non importa. Non importa quello che è stata la tua vita finora, non importa una virgola. Qualcuno dice, ma io non posso credere a questo messaggio così di perdono. Beh, è scritto, l'abbiamo cantato anche questa mattina, ma lo dice Salmo 134, presso di te è il perdono. Ma anche per quella cosa? Sì? Davanti a Dio sì. E chi ci dirà questo se non il predicatore della parola di Dio? Nessuno come il predicatore ti dirà di vivere solo per il Signore. Nessuno ti dirà questo. Versetto 19. Servendo il Signore con umiltà. Paolo continua la sua esortazione, certo, nella prima persona, ma lo trasformiamo in un modello da seguire, un'esortazione da ascoltare. Paolo dice, in parole diverse, vivi per il Signore. Prendo se stesso come esempio, esorta loro a vivere nello stesso modo. Dice, il mio comportamento, il modo in cui ho vissuto, era principalmente orientato non in modo orizzontale, ma in modo verticale. Paolo dice, io vivo la mia vita davanti a Dio. C'erano dei missionari che andarono in Africa per evangelizzare una tribù, e uno dei convertiti di questa tribù si chiamava Windaro. Ai governatori di questo villaggio non è piaciuto che Windaro si è convertito e iniziò una persecuzione forte. Un ufficiale si chiamava Dogesa e lui decise di fare di Windaro un esempio per tutti gli altri che potrebbero essere tentati a diventare cristiani. Dogesa, il governatore arrestò Willaro, mise in centro al villaggio, lo mise attaccato a una staffetta e cominciò a picchiarlo. E poi cominciò a deriderlo. Disse: arrenditi, arrenditi, Windaro. Mai, disse lui. Doghesa diceva: non ascoltate più Windaro, guardate com'è legato. Volete finire anche voi così? Mentre lo picchiava, Doghesa diceva: i missionari stranieri se ne sono tutti andati. Non sono più qui per aiutarti. Arrenditi. Ma guardate la fede di Windaro. Lui disse: io non servo i missionari, ma il Dio che li ha mandati. E Lui mi darà la forza. La storia non finisce lì, perché dopo una serie di imprigionamenti Windaro fu liberato. Sapete qual è la prima cosa che fece Windaro quando uscì dalla prigione? È andato nel campo dove coltivava le sue cose Doghesa e fece la raccolta per il suo persecutore e il suo tormentatore. Perché? Perché lui non viveva per la risposta delle persone. Lui aveva solo una persona alla quale lui rendeva conto, ed era il suo Signore. Paolo ci esorta: e chi ci dirà a noi, servi il Signore, e chi se ne importa se servi da solo? E se i tuoi sforzi non vengono riconosciuti, è che mica servi per l'applauso, mica servi per un palco più grande. E che se le persone in cui investi non producono? Noi serviamo il Signore. Questo è quello che ci dice. Il mio tenore di vita è stato servire il Signore. Chi ti dirà questo? Chi ti ricorderà domenica dopo domenica? La tua risposta davanti al tuo Dio. Fai quello che Lui ti chiede di fare. Che gli altri si facciano i fatti loro. Numero 4. Servendo il Signore con ogni umiltà. Questa sì che non la sentirai da nessun'altra parte. Chi ti dirà di vivere la tua vita in base alla benedizione dell'umiltà? Non solo il predicatore. Ti dirà quanto è benedetta l'umiltà. Paolo dice: ho servito il Signore con ogni umiltà. C'era un vecchio monaco che faceva delle ceste che poi si vendevano nei mercati, e questi monaci passavano il loro tempo a intrecciare queste ceste, e trovare il materiale per intrecciarle era molto complicato, e le maniglie soprattutto erano difficili da trovare e da mettere insieme. Arrivò un giorno un altro monaco e si lamentava del fatto che gli erano finiti le maniglie da mettere sulle ceste. E il monaco di prima disse: aspetta un attimo, forse io ne ho un po'. Andò dietro dove c'erano le sue ceste già pronte per essere portate al mercato, già con le maniglie attaccate, e cominciò a togliere le maniglie dalla sua cesta. E venne fuori e disse: guarda, ne ho trovato alcune. Wow! Fare un torto a me stesso, farmi un autogol a me stesso per l'altro, soffrire, perdere, venire a mancare, dare le maniglie che mi servirebbero a me per il bene dell'altro. E chi ti inviterà a servire il Signore con ogni umiltà? E non sorvolare la parola ogni? Avrai bisogno di esercitare ogni umiltà, perché ti troverai in ogni tipo di circostanza, vero? Ogni tipo di prova, ogni tipo di difficoltà, ogni tipo di situazione che ti richiederà ogni tipo di umiltà. Ogni tipo di umiltà per controbattere ogni tipo di arroganza che esce dai nostri cuori. Siamo veramente un dragone di mille teste quando si tratta dell'arroganza. Spunta sempre un nuovo modo in cui si vede il nostro orgoglio, e l'invito è quello di applicare ogni tipo di umiltà. Numero 5. Chi ti dirà se non il predicatore che la vita è una valle di lacrime? Ma ce la farai con l'aiuto del Signore. Paolo dice in versetto 19: ho servito il Signore con lacrime, tra le prove venutimi dalle insidie dei giudei. Paolo descrive la sua vita di servizio al Signore come un percorso in cui le lacrime sono sempre stati presenti. Perché? Perché le prove sono stati sempre presenti. Fermiamoci un attimo a pensare a quello che Paolo sta dicendo qui. Dice che le prove che ha passato, le insidie dei giudei, l'hanno portato a piangere. A Paolo. È incredibile. Non è uno stoico impassibile davanti alle prove. E perché piangeva Paolo? Cos'è che lo portava a questo punto emotivo? La ragione è la ragione che conosciamo tutti noi. C'erano momenti in cui le prove lo portavano sull'orlo dell'esaurimento. C'erano dei momenti in cui pioveva su bagnato. Non bastava la prova relazionale, arrivava la prova finanziaria. Non bastava la prova al lavoro, poi arrivava la prova in chiesa. E Paolo ci predica che la vita è una valle di lacrime. Saremo provati. E così vedi, nel predicatore è anche uno che simpatizza. Io a volte sento predicatori che parlano della sofferenza in termini astratti e li senti parlare come se vivessero in un'altra realtà. Non vivono nel mondo in cui vivo io. Soffriranno, hanno difficoltà. Il predicatore, dalla sua propria esperienza, trasmette che la vita è una valle di lacrime e con la sua trasparenza trasmette il fatto che non siamo degli eroi. Noi non siamo degli eroi. Paolo non era un eroe, predicatore non è un eroe, nessuno di noi siamo degli eroi. La vita è dura, la vita è difficile. Sir Robert Nicoll, una persona che ha scritto anche vari commentari, disse: ci sono alcune persone molto devote che sanno fin troppo. Possono spiegare l'intero segreto e lo scopo del dolore, del male e della morte nel mondo. Parlano del mistero delle cose come se fossero Dio. È molto più umile e cristiano ammettere di non conoscere appena la ragione e il metodo di questa lunga e lenta tragedia dell'esistenza umana. A volte non sappiamo. Non abbiamo risposte. Perché è così difficile? Le prove abbondano, a volte non c'è tregua. Non so se l'avete notato, ma viviamo in una società in cui c'è un'epidemia di ansietà, depressione, tristezza e suicidio. L'avete notato? Sicuro di sì. Ora va tanto di moda parlare della salute mentale. Il mese di maggio è il mese in cui si focalizza la salute mentale ed è ufficialmente il mese della salute mentale. Ci parla del fatto che c'è una grande sofferenza nel nostro mondo. Le persone intorno a noi soffrono, noi stiamo soffrendo e non ci facciamo nessun favore. Signoriamo il fatto che, come disse Gesù, in questa vita avete tribolazioni, avete problemi. Un'autrice dice che l'unica ragione per cui il mondo non va a rotoli è perché tutte le persone della stessa comunità, famiglia, chiesa, non impazziscono nello stesso giorno. È l'unica ragione. Tu hai il tuo giorno, io ho il mio. Esco fuori dai miei cavilli, impazzisco. Meno male che c'è l'altro che mi tiene un po' equilibrato. Però il predicatore non soltanto piange con noi, ci offre speranza. Nella sua stessa persona, come Paolo qui, offre speranza, piange, è provato, ha opposizioni, ma è ancora in piedi. E come dissero di Spurgeon una volta, un ateo, parlando con i suoi amici atei, dice: diceva, ma perché vai a ascoltare Spurgeon? Non crederai a quello che lui dirà. E l'altro disse, no, ma vado ad ascoltare un uomo che sì ci crede. Ed è questo che fa il predicatore, con la sua stessa persona, ci crede ancora. È dura, è difficile, la vita è una valle di lacrime, tutto quello che vogliamo, ma per la grazia di Dio è ancora lì, rimane in piedi come l'apostolo Paolo. Voglio darvi qualcosa di pratico adesso, quattro passaggi, quattro modi di approcciare le prove, le difficoltà, se volete scriverli, scriveteli. Questo viene dall'autore della canzone Stupenda Grazia, e lui dice queste quattro cose che ci possono aiutare a passare attraverso le prove e le difficoltà. Numero uno, analizza quello che ci succede tante volte. A ragione della debolezza della carne, siamo spaventati all'improvviso della prova acuta e inaspettata. Ti è mai successo? Sei sorpreso da una prova, da una risposta, e ti sorprende a te stesso per come stai male. La prima cosa è quella di riconoscere questo fatto. Passo numero due. Velocemente corriamo al nostro forte rifugio. Con la mente, con la preghiera, corriamo al Signore. Diciamo, Signore, aiutami, vieni, parlami, guarda come sto male. Corriamo al forte rifugio. La numero tre, questa è molto importante. Ricordiamoci che è opera di Dio. Come opera di Dio? La prova? Questa cosa che mi è successo? Questa difficoltà è opera di Dio? Sì, è opera di Dio. È presente. Non ha distolto le mani dalla situazione per dire vedetevela voi. No, fa parte del suo piano. E numero 4, ci rassegniamo alla sua volontà e aspettiamo con pazienza un risultato felice. Ci rassegniamo. Signore, cosa posso fare? La situazione è questa, è durissima, il mio futuro è in pericolo. Che posso fare? Il Signore ha parlato, sia fatta la volontà di Dio. Numero 6, ci dice cose utili, ci dice cose utili per le nostre vite e il nostro cammino cristiano. Guardate versetto 20, non mi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili. Qua qualcuno ferma dice, ah aspetta, un predicatore che dice cose utili, ah, quella sì che è una barzelletta, è come un politico che dice la verità. Beh, speriamo di no, dai, predicatore dice delle cose utili, le cose che ci possono servire. A me la verità è che tante volte il predicatore non segue questo modello. Ci sono predicatori che si vede hanno un'altra agenda, un altro obiettivo. Alcuni predicatori sembra che hanno creato un tipo di torta nel loro studio e poi vogliono consegnarlo la domenica mattina e le persone escono dalla chiesa dicendo, ma a chi stava parlando il predicatore oggi? A chi si stava riferendo? Può succedere, ma il predicatore che lo è veramente lavora solo, ci scervela, studia e cerca di dare cose utili agli ascoltatori. Lavora affinché non accada quello che ho sentito in una chiesa di recente. Ero seduto davanti in chiesa, il messaggio si portava avanti e il predicatore parlava e poi disse, ah, un'ultima cosa, e da dietro si sente una voce che dice, ancora? E poi ha guardato, era uno dei diaconi, no, non è vero. Ancora. Ma un predicatore che lo è veramente non cerca di appesantire, ma di dire cose utili. Che Dio ci doni tali predicatori, amen. Tali predicatori che lavorano per portare durante la settimana la mia faccia nello studio, sta mettendo davanti la mamma che ha un lunedì mattino tremendo, il papà che ha dei figli difficili, e lavora per portare una parola alle persone e dire cose utili. E con la grazia di Dio dice le cose più utili immaginabili. Tanti esperti possono dire tante cose in qualche modo utili, ma chi può portare le cose della parola di Dio? Che benedizione avere predicatori che pensano a noi durante la settimana. Pensano al Padre, ha un occhio per evitare le astrazioni per gli uomini che sono pratici e vogliono solo figure che possono comprendere, poi si danno da fare per portare qualcosa di più teologico alle persone che forse piace ragionare a un livello un po' più alto di astrazione, e si fa tutte queste domande con l'unico scopo di dire qualcosa che possa servire. Questo è quello che il predicatore farà, che nessun altro farà. Una parola che possa servire alla mamma, che possa servire al giovane, che possa servire all'adolescente. Trova il modo, fa una battuta, cerca di attirare l'attenzione, cerca di non essere noioso. Tutte cose che solo il predicatore cercherà di fare. Voglio che notate anche il cuore di Dio per noi in questa frase dell'Apostolo Paolo. Notate il cuore di Dio per noi. Questo è ispirato dallo Spirito Santo. E vediamo che Dio quello che vuole fare è insegnarci in un modo che ci sia utile. Si dice questa storia del re della Boemia, Venceslao. Una notte andò a pregare in una chiesa che era un po' distante dal villaggio, andò scalzo sulla neve, sul ghiaccio, e il suo servo, che si chiamava Podavivo, lo seguiva, voleva imitare la devozione del padrone, ma a un certo momento stava svenendo. Il re disse: seguimi, metti i tuoi piedi nelle mia impronta. E così ci dice anche il nostro Signore Gesù: ci stanchiamo, siamo faticati, le spine ci trafiggono i piedi, il sentiero si fa difficile, ripido. Lui dice: seguimi, metti i tuoi piedi nelle mie orme. Non ti voglio rendere difficile la strada, non voglio renderti impossibile questa idea del cristianesimo di seguirmi, voglio aiutarti. Che grande cuore di Dio per noi. Dobbiamo faticare. E qua c'è una parola anche per coloro che vorrebbero essere dei predicatori. Dobbiamo lavorare per presentare predicazioni radicalmente uomo-centriche. Qualcuno dice: come uomo-centriche? Radicalmente uomo-centriche. Vi ricordate quel brano in 2 Timoteo 3 dove dice: ogni parola di Dio è ispirata affinché l'uomo di Dio sia, quella parola, completo, completo. Vedete il ruolo della parola di Dio? È come se noi venissimo tutti in chiesa e siamo come dei pezzi di formaggio svizzero, pieni di buchi. Siamo pieni di buchi. E la parola di Dio viene applicata nelle vite di ognuno di noi per riempire quei buchi, quei posti in cui c'è mancanza. E in questo processo in cui le persone, gli ascoltatori, sono aiutati a crescere, sono aiutati a comprendere il filone di quello che Dio dice, perché lo dice, l'uomo di Dio, la donna di Dio, cresce, viene formata più a immagine del Signore Gesù e si rende conto che la miglior vita è vissuta secondo quello che la parola di Dio dice. E in questo Dio è onorato. È glorificato. Ma dobbiamo assicurarci di prendere bene a cuore le parole dell'Apostolo Paolo. Cosa è utile? E la cosa più utile che mai ti sentirai dire da nessuno è il Vangelo. Nelle prossime frasi. Chi ti predicherà il Vangelo? Come te lo predica un predicatore? Come lo vediamo qua? Paolo, ve lo annunciate e insegnate in pubblico. Annuncia Il predicatore fa un annuncio e il Vangelo è un annuncio, è la proclamazione, è un dato di fatto. Che cosa? Che l'universo è abitato e appartiene a un Dio che è infinitamente buono. È così. E tu non ci puoi fare nulla per cambiare questo dato di fatto. Lui è sorgente di ogni bene, lui è sorgente di ogni felicità, lui è sorgente di ogni gioia. Qualcuno dice, ma non diciamo meglio che l'universo è abitato da un Dio infinitamente santo? Certo. Ma cos'è la santità, in fondo? La santità è la purezza morale di Dio, la infinita e pura bontà di Dio. Questo è quello che è la santità. Essere buono è al centro della idea della santità. E il predicatore fa un annuncio. Annuncia che, nonostante l'uomo si sia stroncato da questo bellissimo Dio, grandioso Dio, meraviglioso Dio, Dio non ha lasciato le cose così. Avrebbe potuto lasciare l'uomo raccogliere il frutto del suo proprio allontanarsi da Dio. I suoi standard di giustizia avrebbero più che giustificato che la punizione fosse applicata alla stessa quantità di quello che è stato l'affronto. Ma ha trovato il modo di poter riversare il suo amore su di noi in un modo che sottolinea ancora di più quanto è pieno di grazia e di amore. Il Vangelo è davvero una buona notizia dall'inizio alla fine, e il predicatore lo annuncia. Dice: ricevi l'annuncio, come la terra riceve la pioggia e non fa niente se non essere lì. Lo stesso annuncia il predicatore. E dice: il tuo problema più grande è che sei incredulo. Non credi che Dio sia veramente così. Ed è che sei ancora autonomo e voglio fare le cose di testa mia. Ma ci dice: ricevilo. Annuncia questa buona notizia. E questo, fratelli e sorelle, è la ragione per cui facciamo quello che facciamo. Facciamo quello che facciamo. Adesso abbiamo un progetto davanti a noi. Stiamo lavorando, ci stiamo spingendo per acquistare una sala più grande. Perché? Perché vogliamo che più persone ascoltino l'annuncio della parola di Dio, l'annuncio della buona notizia. E ci diciamo: beh, non è il momento migliore per fare un passo di fede di questo tipo. Facciamo dei sacrifici perché dobbiamo adempiere le promesse che abbiamo fatto per poter raggiungere questo obiettivo. Ma diciamo: tutto vale la pena per annunciare la buona notizia di un Dio che è per i peccatori e che l'ha dimostrato nel modo più grandioso, la croce di Cristo. Stiamo facendo questo corso di predicazione perché? Perché vogliamo più persone che annunciano questo meraviglioso messaggio del Vangelo, che chiunque può essere riportato in una relazione con il Dio vivente. Non solo annuncia, insegna, il predicatore insegna le conseguenze per le nostre vite di avere un Dio che è per noi. Un Dio che è per noi. Tira fuori le conseguenze, alla fine tutta la vita cristiana è srotolare, snodare il Vangelo e cercare di applicarlo nelle nostre vite. Ci insegna che le nostre paure esistono perché non abbiamo ancora capito che Dio è per noi. Questo ci insegna. Ci insegna che ogni problema dell'anima e dei nostri caratteri è risolta con la consapevolezza che Dio è lì, vuole intervenire, vuole aiutarmi. Ci dice: non c'è nessuno che devi impressionare. Dio è già impressionato. Dio è già affascinato, perché ha tolto di mezzo l'unica cosa che poteva impedire che lui avesse questa relazione con noi, che è il peccato. E noi cerchiamo di insegnare che Dio non è arrabbiato con i suoi figli. Lo fa in pubblico, lo fa in pubblico, si cinge di coraggio, si cinge di motivazione anche quando non se la sente, e io mi chiedo sempre: cosa c'entra la voglia con la vita cristiana, con la vita in generale? Che c'entra la voglia? Ho voglia, non ho voglia, che c'entra? Facciamo quello che il Signore ci dice di fare, e per la grazia di Dio in pubblico, quando si comincia a scaldare il predicatore, arriva anche l'aiuto del Signore, e dove non aveva voglia trova un grande aiuto per poter predicare. Lo fa in pubblico, lo fa soprattutto nelle case, nelle vostre case. È un'immagine bellissima. Paolo, il predicatore, i predicatori della buona notizia che volano come delle api da casa in casa, come un'ape impollina il fiore, il predicatore annuncia dappertutto il suo messaggio di speranza nelle case. Avverte solennemente di ravvedersi. Avverte, talmente vede la serietà di vivere in relazione a Dio, che avverte, dice: cari, vivere in qualsiasi altro modo è un suicidio. Siamo impazziti? Volgiamo le facce verso Dio. Riceviamo da Lui tutto quello che Lui vuole darci. Tante volte il ravvedimento viene trasmesso con questo tono di sotto: aggiustati e poi Dio ti accetterà. Aggiustati e poi, se ti sentirai abbastanza in colpa, se avrai fatto abbastanza penitenza, col tuo sforzo diventerai una persona migliore e Dio ti accoglierà. Non potrebbe essere più lontano dalla verità. Il ravvedimento è il tornare a dire: un padre che per me è un voltare le spalle all'autonomia, che dice: io devo guadagnarmi l'approvazione di Dio per qualcosa che io faccio. Oh, è subdolo, è così subdolo, perché io voglio sentirmi bene con me stesso per quello che io faccio, e Dio mi dice: tu devi sentirti bene con te stesso, devi vantarti solo nella croce di Cristo, e mi pento. E il predicatore avverte solennemente che se tu continui a vivere la tua vita di testa tua, cercando in quelle cose fuori di Dio quello che tu pensi ti darà la soddisfazione, è la follia più grande al mondo. Girati come girasole si volta verso il sole per ricevere di nuovo i raggi di luce e di calore. L'avvertimento che riceviamo qui non è per Dio, è per noi. È per noi. E quando il predicatore ci chiama al ravvedimento è perché è un gesto di amore profondo. Se tu vai al dottore, hai una malattia e tu hai 10 giorni per vivere, però c'è un'abitudine che se tu lo molli potrai vivere più a lungo. Se quel dottore ti dice: continua a fare quello che stai facendo, vai bene così, che tipo di dottore è? È un dottore bravo o cattivo? Ah, è bravo, gli fa fare quello che vuole. No, è cattivissimo. Quel medico dice: la devi smettere, il fumo ti sta uccidendo, lascia quell'abitudine. Quello è il messaggio del ravvedimento: lascia la tua via che esclude Dio, altrimenti sarà un bagno di sangue. E poi l'ultima cosa che dice: avvertito solennemente a credere nel Signore Gesù. Questo ti dirà il predicatore: confida nel Signore ogni giorno, confida nel Signore, lotta contro la tendenza che tu hai di fare le cose di testa tua, smetti di cercare di pensare che tu ce la devi fare da solo o da sola. La domanda veramente che dobbiamo ripeterci ogni giorno, tutte le aree della nostra vita, è: Signore, in che modo devo confidare in te in questa situazione? Arrivano le situazioni. In che modo devo esercitare la fiducia in te? Solo il predicatore ci dirà questo. E poi farà il suo appello in modo sentito, in un modo che desidera veramente di essere accolto nel suo messaggio. C'è un famoso teologo, predicatore, Al Mohler, che parlando in questo modo per onorare John Piper fece un riferimento a una conferenza in cui Piper era presente, e Al Mohler dice: onestamente ero impreparato a dove ci avrebbe portato John alla conclusione del suo messaggio. Ci condusse in una tenda dove il suo padre, un evangelista, aveva supplicato ai peccatori di venire a Gesù. E Piper, seguendo il modello di suo papà, continuava a ripetere: non verrai, non verrai a Cristo nell'invito che ti fa in questo momento. E Mohler era lì presente e disse che il tempo e lo spazio sembravano di crollare per me, mentre sembrava che stavo solo io in quella stanza ad ascoltare la supplica del Vangelo. Ricordo una volta in particolare quando da bambino di 9 anni udì un predicatore part time che era un minatore a tempo pieno, predicò il Vangelo e poi supplicava agli ascoltatori di venire a Cristo. E poi disse: e l'ho fatto. Questo è quello che il predicatore ti trasmetterà più di nessun altro. Non c'è nessuno che lo farà. E vogliamo finire anche così questa mattina. Se tu non sei venuto a Cristo ancora, a cosa aspetti? Cosa aspetti per ricevere il suo invito di accettare prima di tutto il suo sacrificio per i tuoi peccati, per poter vivere una nuova vita davanti a Dio, una nuova relazione in cui l'unica cosa che lo impediva, per modo di dire, di riversare tutta la sua bontà, gioia, benedizione su di te, era il peccato tolto di mezzo. Puoi avere Dio nella tua vita come mai prima. Se non sei mai venuto a Cristo, ti invitiamo a prendere del tempo, anche oggi, oggi stesso, e pregare a Lui e dire: Signore, entra nella mia vita. Poi condividilo con qualcuno di noi, uno dei pastori, una persona con cui hai fiducia, perché questa è la decisione più importante che farai nella tua vita. Tra un attimo vogliamo cantare, ma voglio pregare che il Signore benedica quello che la sua parola ci ha trasmesso questa mattina. Caro Padre, come possiamo rispondere alla tua bontà nei nostri confronti? Anche i mezzi che tu usi per comunicare a noi la tua volontà ci lasciano stupiti. E Signore, ti vogliamo pregare che possiamo ingrandire la nostra visione della predicazione e di veramente vedere quanto è importante ascoltare quello che tu ci dici attraverso la tua Bibbia, filtrato, ci auguriamo confermato, non aggiunto o tolto dalla tua parola, ma un messaggio che possa servirci per il nostro cammino con te. Nel nome di Gesù. Amen.